l'appuntamento con l'artista, un momento di vetrina e valorizzazione dell'arte trentina attuale.
Buonasera ascoltatori, il venerdì dell'arte. Questa sera sono contento che abbiamo in puntata Matteo Boato, e ci parlerà della prossima mostra che farà a Palazzo Roccarabruna a metà
febbraio.
Io ti ringrazio, Matteo.
Buonasera, sono contento anch'io.
A parte che quest'anno, diciamo, una delle novità dell'appuntamento dell'artista è proprio se un artista ha una grossa mostra, una retrospettiva, una grossa personale, diciamo, può chiedere alla radio, e sicuramente noi cercheremo di dare spazio, perché è importante fare gran cassa, come si dice, dell'arte, che già questo periodo è piuttosto disastrato. Perciò, diciamo, quello poco che si può fare, diciamo, noi lo facciamo molto volentieri. Anche tu sei un artista che è arrivato all'arte in modo, diciamo, non in diretto, ma addirittura, come altri che ho intervistato, diciamo, in questo anno e mezzo, due, sono arrivati tramite la musica. Perché tu, diciamo, parti dalla musica, poi addirittura ingegnere, e poi arriva all'arte. Perciò è un percorso interessante, ma non è un percorso diretto, anche se un certo collegamento espressivo con la musica sicuramente ci può essere. Vuol dire che una certa espressività dentro di te c'era già, probabilmente già da bambino, io penso.
Cioè, anzi, da bambino ancora di più di adesso, di sicuro. Io sono stato in qualche modo spinto a lavorare con un linguaggio pittorico in un momento in cui, ovviamente ho scelto quella soluzione, ma avevo 2 o 3 anni. E quando mia mamma e mio padre mi lasciavano a casa con una babysitter che era praticamente metà della settimana, ma non perché mia mamma proprio lavorava a Modena, per cui tornava alle volte e non tornava a casa, e mio papà era pieno di attività di tutte le forme. E io ricordo interminabili giornate, e in particolare una babysitter mi aveva trovato questo sistema di mettere un grandissimo foglio per terra, e io passavo delle ore, se non delle giornate. Questo modo di rapportarmi al foglio, grande tra l'altro, è rimasto poi. La cosa curiosa è che quando si lavora per terra, e ci ho pensato poco tempo fa, e ti alzi in piedi, tu vedi continuamente le cose, sei forzato a lavorare da vicino per immaginare di vedere da lontano, no? E questo sistema in qualche modo è un po' rimasto nell'approccio alla tela. Cioè il vicino in qualche modo perde di definizione, il quadro va tendenzialmente, il quadro, la tela, il pannello, quello che sia, e prende forza nel momento in cui ti allontani, nel mio caso. Più ti avvicini, più ti perdi in realtà nel mondo pittorico. E quindi io ho iniziato da bambino, poi le cose sono andate in modo diverso, e ho preso la via della musica, che è un'arte che fa pandan braccetto con la pittura in modo abbastanza evidente, ma evidente per te, per tanti non lo è. E Kandinsky, per esempio, è una persona che ne ha fatto un lavoro serissimo, si chiama sinestesia, la percezione che si ha magari ascoltando una musica di un colore o guardando dei colori e traducendoli in qualcosa di musicale. E nel mio caso, io essendo chitarrista, mi sono trovato ad associare note sulla chitarra, proprio note con colori, in una forma molto diretta, no? Il do è un giallo, il la è un rosso, il mi è un blu, così, in una forma molto diretta, per cui alle volte mi fa sorridere perché sto dipingendo e poi in realtà mi rendo conto che sto tentando di fare qualcosa di musicale. E quando mi succede di suonare, ci sono dei momenti che il passaggio è al contrario, cioè è come se puntassi a descrivere un quadro dal punto di vista musicale, no? Cioè sono lì che suono e in qualche modo ho l'obiettivo di creare un quadro visivo. Questa follia si chiama sinestesia, ma ce l'abbiamo tutti, solo che poi uno magari ha un'arte come la pittura, associa una cosa che non c'entra con quello che abbiamo detto adesso, magari un movimento, una danza, tutta un'altra cosa, ma il rapporto rimane e le arti secondo me si legano spesso tutte. Adesso tu hai nominato l'ingegneria, effettivamente soprattutto per un architetto l'ingegnere non è un artista, è un calcolatore. E tanto che mio papà architetto mi guardava storto quando io gli ho detto vado a fare ingegneria, e mi ha in qualche modo suggerito caldamente di non farlo e poi mi ha guardato storto per tanti anni, insomma in qualche modo l'ingegnere e l'architetto sono un po' agli antitesi pur lavorando sulla stessa cosa, ma in realtà non è così ovviamente. E l'architettura dovevamo pensare che era all'interno delle arti principali nell'antichità, no? Sì, architettura, pittura.
Dal Medioevo al 500. 500 proprio chi era architetto, a parte che già col 500 uno poteva essere architetto, poteva essere scultore, pittore, perché c'era il concetto, diciamo, della bottega, no? Pensiamo, se uno ha visto il sceneggiato su Leonardo, vedeva Verrocchio che accettava qualsiasi tipo di lavoro, poteva essere architettonico, a fondere una campana, a fare degli archi per una festa, ma lo stesso Leonardo.
Certo.
Perciò diciamo, il legame c'è, diciamo, non c'è problema. Poi volevo dirti che il discorso di guardare le opere quando si fanno, c'è la vecchia, diciamo, pratica che una volta che fai un'opera è sempre importante allontanarsi, e addirittura c'è anche delle persone che dicono che bisognerebbe leggermente schiacciare gli occhi. Perciò è il vecchio concetto, diciamo, della prospettiva, legato alla prospettiva, perché l'occhio allontanandosi mette insieme colori e forme e va a cercare la profondità. Perciò è una cosa diciamo utile, anzi utilissima, perché uno, fra l'altro, se fa un'opera grande diciamo sicuramente non sta fermo, si muove, no? Perché la grandezza, diciamo, l'occhio ha un certo tipo di visione, e se no bisogna girare la testa e fare, diciamo, il concetto panoramico. Perciò è interessante quello che dicevi prima, che lavorare a terra può essere importante proprio dal punto di vista tattile, dal punto di vista dove l'artista si immerse, pensiamo a Pollock, no? Tanto per dire, però dopo bisogna cercare, diciamo, di usare degli elementi anche semplici che però ti fanno diciamo capire quello che stai facendo, se lo stai facendo bene o male, e l'occhio è uno delle un organo che queste cose riesce a capirle, perché poi è collegato al cervello.
Certo. E di socchiudere non sapevo, ma è una cosa che io faccio, pensavo tra l'altro non fosse teorizzata, insomma. E io lo faccio anche perché quando si socchiude intanto ci si concentra di più, e poi in qualche forma ci si rende conto di cosa è davvero forte nel lavoro grafico pittorico e cosa in realtà passa un po' in secondo piano. Qual è, diciamo, l'impronta del quadro, nel caso del quadro, di un lavoro, qual è l'impronta, quello che forse addirittura quello che rimane nel momento in cui lo guardi il quadro velocemente. E questa cosa del socchiudere è curioso, ma io lo utilizzo. Tra l'altro, molto spesso mi viene detto che i miei quadri sono da guardare da lontano, cosa che io non ho una percezione particolarmente affine a questa frase, però mi rendo conto che forse proprio il mio imprinting è stato questo qui, no? Di lavorare per una comunicazione che poi è più distante. C'è anche da dire che un quadro grande, a me piace lavorare sul metro per un metro o più, insomma, quindi medie e grandi dimensioni. Deve essere visto da lontano, insomma, da vicino perde tanto, insomma.
Sì, per conto mio, diciamo, io per esempio tendenzialmente, è chiaro, un'opera devi guardarla a una certa distanza, però se ti avvicini tu vai a scoprire, cioè tu da distanza vedi la globalità, vedi la sinfonia fra colori, segni, forme, no? Che proprio, per, si può dire proprio una sinfonia diventa. Se tu vai vicino invece hai una cosa più diretta, tu vai a conoscenza, per esempio, non so, pensa i tuoi lavori, diciamo, sono molto materici, mi viene in mente Van Gogh, no? Vabbè, io ti auguro di diventare Van Gogh, ma no, non nel senso di vivere, perché purtroppo ha fatto una vita grama, però diciamo, da vicino tu invece vai a scoprire l'aspetto tecnico, vai a scoprire la tridimensionalità, perché le tue opere sono materiche tridimensionali e con la distanza le perdi. È come fare una fotografia delle tue opere, è complicato per far riuscire a risaltare, diciamo, la
Certo.
terza dimensionalità, devi usare luci particolari perché sennò si appiattisce. Tu, vedendo un'opera da distante, certe cose le perdi, hai la globalità, con la vicinanza invece tu vai a scoprire, non dico segreti, ma comunque aspetti tecnici
Certo.
che
Che
poi
poi
a
so.
me, per esempio, a me piacerebbe anche a toccarli, per esempio, però questo è
Ma
impossibile.
questo questo
È
lo
una delle cose che, però a me piacerebbe per esempio anche proprio sentire la materia, tanto
Certo,
per...
ma questo è un suggerimento che tra l'altro qualche critico all'inizio nelle mie prime mostre, siccome la materia è tanta, cavalcavano. Mi ricordo mostre dove si diceva questi quadri bisogna toccarli e io pensavo sì, però aspetta un attimo perché sì, dipende da cosa avete sulle mani, solo il grasso delle mani è deleterio per le superfici. Io uso molto colore, sì, ed è olio, per cui ha anche sì, un aspetto che è l'asciugatura, che è straordinariamente lenta, lunga, insomma, straordinariamente davvero, perché va dai 6 all'anno e mezzo, insomma, 6 mesi all'anno e mezzo. E quindi ho tutta una zona dello studio che, più che studio, è un casino, e dove entro e non so più dove sono, però è tutta una zona dove praticamente ho questi quadri, i quadri in asciugatura, che poi formano dei castelli, dipende. Li metto in verticale perché così occupano meno spazio e li giro regolarmente ogni mese, di solito, ma anche un po' meno, perché in verticale l'appoggio non può essere sui quattro lati, e quindi ho bisogno anche di che non si imbarchi il telaio, insomma. Ecco, però il lavoro.
Se posso darti un consiglio, io
Sì.
credo, dovresti trovare qualche persona che è abbastanza a conoscenza sulle materie prime, su proprio la materia dei colori. Credo che ci possa essere una sostanza chimica che aiuti la seccatura, credo.
Che acceleri, macera
Acceleri,
anche.
credo.
C'è, ma in realtà sì, sono un po' titubante su questa cosa. Più che altro quando c'è una commissione che mi interessa realizzare in poco tempo, che poi si tratta comunque di mesi, ma in poco tempo, io uso un grande ventilatore, che tra l'altro ho scoperto che era una tecnica anche usata in passato. Fontana, per esempio, quando ha cominciato con i suoi tagli, all'inizio era un divertimento, poi il gallerista è andato lì a
Anche
suonarli e gli ha detto: cominciamo a farne perché qua è interessante.
Burri credo che usasse i ventilatori.
E quindi sì,
Sì, beh, l'aria credo che sia uno degli
l'aria,
elementi naturali che
certo,
aiuta anche
decisamente.
l'olio, diciamo,
Sì,
perché
sì, sì.
comunque anche il colore a olio è fatto di pigmento, perciò diciamo, l'aspetto oleoso, bene o male, va a seccarsi e va a amalgamarsi col pigmento, perciò si crea l'asciugatura. Perché comunque, dicevo, comunque io sono convinto che comunque anche le tue opere che fai hanno molto a che fare con l'aspetto tridimensionale. Fra l'altro, diciamo, i tuoi soggetti preferiti sono proprio legati alle piazze, alle case, perciò qualcosa di tridimensionale. Perciò io penso che proprio è un abbinamento, diciamo, corretto e molto ben equilibrato, cioè creare una terza dimensione sui soggetti che fai.
La terza dimensione è venuta abbastanza graduale, ma diciamo che in un anno e mezzo, io da quando ho cominciato a dipingere, che è stato il 98, insomma, in una forma abbastanza consistente, è diventata un linguaggio che ho abbracciato. Le piazze sono poi una tematica che adoro e la tridimensionalità mi serve anche per recuperare prospettiva in qualche modo. Nel senso che allora io il processo più o meno è questo qua: io vado dentro un luogo che mi interessa, poi disegno tutto quello che vedo a 360 gradi, no? Mi metto lì con due fogli e faccio una panoramica, diciamo, però a 360 gradi, da uomo, quindi da essere umano che sta al suolo. Poi vado in studio e provo a volarci sopra e faccio un lavoro di sutura dove metto insieme tutti i punti di vista visti e quello più fantastico, che è quello non visto, che è dall'alto, e dall'alto io lavoro molto spesso. Non so quale sia il motivo, onestamente, perché non è una forzatura la mia, è proprio una cosa che mi piace. Mi immagino questa piazza dall'alto e il punto di vista non visto in realtà è il più importante di tutti questi. Nel realizzare questa piazza, quindi ho poi bisogno di un qualche cosa che la ancori alla realtà in qualche forma, che sono le parti tridimensionali, che spesso sono quasi delle tracce delle persone. Io posso leggere in tanti modi, ma la tridimensionalità, il gnocco di colore che va dentro e che in una piazza e che diventa persona, quando fa ombra a livello di quadro, quando viene illuminato in un certo modo, diventa quell'elemento che riporta il quadro nella vita reale, insomma. E mi sono spiegato forse male, ma praticamente tutte queste ombre di queste persone che poi sono appunto il colore materico che sta dentro, sono il ponte per tornare alla realtà. E tra l'altro è curioso perché l'ombra è anche un collegamento conscio-inconscio, no? Realtà sogno, anche in psicoanalisi l'ombra viene in qualche modo ad essere interessante. Nei miei quadri la parte, diciamo, sognante, quella che vola, è la più importante perché dà il punto di vista dominante, però per tornare alla realtà bisogna in qualche modo riancorarsi e lo faccio in questa forma.
L'altra volta mi ricordo che avevo fatto un po' il riferimento che tu bene o male hai anticipato il mondo dei droni, ma addirittura l'altro giorno quando diciamo, ti ho scritto se eri disponibile a venire questo venerdì, è venuto in mente che anche questo modo di affrontare e creare questi scorci, diciamo, architettonici è anche un mondo legato un po' al mondo del cinema, al mondo della fotografia. Perché certe visioni che riescono a fare adesso o le fanno dall'alto sono proprio delle scelte tecniche fotografiche o cinematografiche, e perciò mi sono domandato se, per esempio, a te i film piacciono, per esempio, ti piace andare a vederli o
Tantissimo. Io
E allora
sono
può darsi che qualcosa,
si è passato
perché il
anche
cervello è molto.
là.
Vito ci dice di fare la pausa, riprendiamo da poco. riprendiamo la nostra chiacchierata con Matteo e si parlava un po' diciamo della visione che riesci a concretizzare nelle tue piazze, nelle tue facciate, perché poi io quando vedo certi quadri, sì, mi resta impresso il concetto della piazza, che può essere anche il concetto della comunità, del rapporto umani, però sono molto interessanti per quanto mio le facciate, con proprio tutte le finestre che ci sono, e queste finestre per conto mio sono quelle che danno un po' la vita, perché una finestra si pensa è un'abitazione, ci sono delle persone, perciò c'è l'ambivalenza, diciamo, comunitaria in piazza e diciamo all'interno delle case invece è un po' più familiare, però è importante che ci siano tutte e due, per conto mio, a differenza per esempio in questo periodo che purtroppo queste due cose
sono limitate,
sono piuttosto limitate, però direi che per conto mio, diciamo, una persona che vede il tuo quadro ci entra nella piazza, però dopo la piazza la deve star lì a vedere, come andare, diciamo, Piazza Duomo.
Sì, bella. Ci entri e poi te la godi.
Te la godi e devi cercare di capirti quello che hai intorno. Diciamo.
Io ho iniziato dipingendo, quando ho cominciato con la tematica della città in qualche modo, della casa, ho iniziato dipingendo facciate. Come dicevi tu, le finestre mi hanno permesso, attraverso cromie ovviamente, di far parlare queste case e di raccontare proprio della vita familiare che si svolgeva dentro, o di quello che mi immaginavo, perché un Palazzo Geremia a Trento, che è la sede, insomma l'ufficio del sindaco, per dire, non so che non è vissuto nella forma familiare, ma 400 anni fa sì. E il mio gioco era proprio questo: mi mettevo davanti e guardavo e ascoltavo e inventavo. Però non è mai un'invenzione del tutto, perché a un certo punto delle cose arrivano lo stesso da sti palazzi. E quindi attraverso poi cromie molto forti, muri spesso dipinti in modo diverso dal vero, insomma, non bianchi ma magari gialli, arancio, rossi, e soprattutto le finestre, e attraverso le finestre io facevo raccontare. E come alcuni colori possano raccontare, questo è un altro discorso. Poi una persona che guarda dice: vabbè, per me sono finestre, magari sembrano addirittura veneziane perché hanno questi colori mosaicati in qualche modo, e invece magari sono trentine, ma il come ci riescano a raccontare è molto soggettivo. Per me molto spesso era quasi un racconto musicale, insomma, facevo riferimento a quello che poi io conoscevo. Un racconto familiare ma musicale, dove tutti i colori sono delle note che vengono suonate, no? Delle cose che in qualche forma comunicano in quel modo. La forma anche delle finestre è particolare, e ogni tanto mi sono trovato che insistevo su delle forme, soprattutto quando il palazzo non era di fronte a me, non era reale, era un'invenzione la facciata, insistevo su delle forme che avevo visto in realtà per tantissimi anni da più giovane, e che mi avevano colpito magari proprio fuori dalla finestra della camera mia. Mi trovavo con degli edifici tendenzialmente medievali o rinascimentali, e ho scoperto tempo dopo che in pittura tentavo di ritornare a quella visione, come il cervello in qualche modo recupera da informazioni anche...
Allora, provo a fare un'esagerazione, non sono un critico, ma... Cioè, l'arte mi piace, perché meno male la faccio anch'io, ma non è che addirittura potrebbe essere che queste finestre le usi veramente per fare dico delle piccole sinfonie, dei piccoli capricci che siano proprio delle note, perciò c'è un legame all'aspetto musicale iniziale, espressivo e creativo, e bene o male te lo tiri dietro, però probabilmente chiaro, non conscio, ma queste cose che diciamo cioè, mentre lavori in realtà pensi anche alla musica, perché la musica è anche numeri, è anche qualcosa di razionale, come anche l'arte, ci sono delle cose che ci sono razionali, perché non è solo fantasia, cioè se, un'opera diciamo ha delle regole, ha delle diciamo degli equilibri, delle cose da tenere per diciamo per creare la profondità, per creare un'armonia, come usare i segni in verticale o in orizzontale, usare i colori forti come fai tu e non colori pastelli, perché per esempio se fai penso che se fai un'opera con un colore pastello sicuramente penso che potresti benissimo fare proprio l'esperienza, fai un 50x50, 50x50 con le opere, diciamo con i colori pastellati, sicuramente è un'altra cosa da quello
l'ho fatto.
È un'altra cosa da quello che fai.
Certo. Sì, rispondo all'idea, alla domanda in qualche modo, no? Sì, sono queste finestre sono delle sinfonie, ovviamente è un termine bello che dici tu, io non posso usarlo, ma dei pezzi musicali sì, decisamente. E quando vedi questi mosaicati rosso, giallo, blu, verde, sono un la, do, si, fa diesis, è tutto un suono questa cosa qua, e non conscio, ma in qualche modo molto possibile nella mia testa, perché sono due attività che io conosco, insomma, e secondo me, come dicevamo all'inizio, il ponte tra un'arte e l'altra può non essere pittura e musica, ma potrebbe essere pittura e qualcos'altro. Da un quadro si possono trarre talmente tanti stimoli, se è un quadro interessante per certi versi, e quindi togliamo i miei adesso, nel senso parliamo di opere d'arte, no? Storicizzate. Da un quadro si può scrivere una poesia, si può scrivere un libro, si può fare un pezzo teatrale, si può danzarci in qualche modo, danzare qualcosa, si può creare una nuova scena fotografica piuttosto che cinematografica. Da un quadro si può proprio arrivare a quello. Pensiamo per esempio alla ragazza con l'orecchino di perla, no? Da lì è nato tutto un mondo che in qualche modo il quadro raffigura, no? O racchiude. E, si possono fare tante. Si può arrivare addirittura da un quadro a trarne un'opera tridimensionale che lo rilegge in forma molto libera.
Sì, direi che anche qua non sono un grosso esperto, ma questo modo di lavorare su un'opera d'arte, su opere, diciamo opere d'arte, comunque io dico delle opere, è una cosa che è stata fatta, diciamo, in questi anni, ma diciamo penso alla musica rock, penso al teatro, penso comunque c'è sempre stato un legame, e per conto mio queste operazioni, questi eventi, per conto mio sono molto forti, proprio perché io ho un po' questo pallino, diciamo, che è spesso è meglio pensare che le arti siano fuse fra di loro più che fare una divisione, e quando c'è la fortuna che si fondono fra di loro, per conto mio diventano veramente degli eventi, cose che sono molto molto più forti, perché usano l'occhio, si usa l'aspetto sonoro, la sensazione, le parole, cioè sono tutti elementi che fuse fra di loro con l'aspetto visivo diventano fortissime, per quanto mio.
Sì, Sì. In passato, quello di cui abbiamo più traccia è la rilettura di un'opera d'arte, no? Pensiamo a Picasso con Las Meninas 300 anni prima, però in realtà, quindi quadro quadro, no? Però in realtà quello che dici tu è interessantissimo e adesso si può fare. Se io entro in una stanza, in uno spazio espositivo e ho delle opere appese, è una cosa. Se io entro e sento un profumo, ho tutto buio, ma con la proiezione del quadro in modo irregolare, magari ma avvolgente. Ho la parte musicale, c'ho una voce sotto che mi invita a entrare nell'occhio di Van Gogh che è lì di fianco. In molti modi vengo veramente abbracciato da un mondo diverso, che poi è il mondo dell'arte, o diciamo è il mondo che l'arte apre, no? È il nuovo mo l'altro mondo in qualche modo. L'arte potrebbe essere una porta a questo punto.
Questo qua sono cose, sono pienamente d'accordo, e per conto mio è molto difficile che si creano delle sintonie e artisti di varie arti, diciamo, riescono a mettersi insieme a fare delle cose. Ci sono state fatte, non è una novità, però nell'ambito, diciamo così, della storia dell'arte, della storia del costume, rimangono un po' delle pietre miliari. E se anche il giorno d'oggi, in questa sfrenata individualità erbovaria, se ci fossero dei momenti, per conto mio potrebbero essere delle cose molto interessanti e sicuramente anche molto più capibili anche dalle persone.
Sì, anche perché adesso la persona curiosa non va con facilità a vedere un quadro o ascoltare una sinfonia di un'opera musicale contemporanea e basta. Ha in qualche modo bisogno di uno stimolo più forte. Siamo abituati anche noi in qualche forma a vedere dei video che sono corti, delle cose che si svolgono in modo veloce, no? Probabilmente l'arte da questo potrebbe trarne vantaggio se la pensasse bene. Un'opera che in qualche modo cattura per tanti sensi, insomma, non solo uno, perché facciamo, come esseri umani, facciamo fatica a concentrarci, facciamo fatica ad essere riflessivi, facciamo fatica a calmare il nostro sangue che si muove come un ossesso all'interno, e questa sete di nuovo, in realtà, che poi è un nuovo per modo di dire, ma insomma, potremmo sfruttarla in campo artistico in qualche forma, sì.
Sì, perché per esempio io sono convinto che per esempio l'artista ha una dote, non guarda le cose, ma ci entra. La maggioranza delle persone guardano, ma guardano in modo esteriore e spesso valutando anche molto in fretta. Non sono capaci di entrare e an andare per esempio anche al di là di certi paragoni, per esempio, o certe visioni legate alla realtà, la fantasia, la creatività. Io sono convinto che purtroppo, per conto mio, non è di tutti. A una certa espressività ci possono arrivare tantissime persone con la pratica, però arrivare a delle cose creative, c'è un piccolo salto e spesso le persone, diciamo, hanno difficoltà a essere creativi, guardano una cosa, gli interessa, però non sono capaci di entrarci. Ma anche solo sul discorso che facevamo prima, allontanarsi, andare vicino, cercare di capire delle cose, capire l'aspetto tecnico, perché ha usato questo colore, perché l'ha messo in obliquo, perché questa linea, cioè cercare di entrarci dentro e cercando di capirla, è una cosa un po' complicata e per conto mio ci vorrebbe anche un po' di preparazione, ecco, non è una cosa così istintiva proprio.
L'arte potrebbe essere un punto di vista nuovo dal quale guardare il mondo e leggere quel qualcosa che è stato raccontato lì, e proprio entrandoci. L'artista in qualche forma fa vedere come legge lui quella scena, quell'oggetto, quel soggetto, che è una lettura che gli altri non fanno. E poi c'è l'aspetto di riuscire a capire l'artista e questa è un'altra cosa ancora. Certo è che alcune le opere, diciamo, universali per certi versi, secondo me lo sono anche perché parlano un po' a tutti, magari su livelli diversi, no? C'è un livello, per qualcuno potrebbe essere la parte estetica e basta, per qualcun altro ci entra un po' più dentro, in qualche modo coglie dei riferimenti, un terzo ci legge addirittura la filosofia di Leonardo se perché coglie ancora altre cose in più. Ma tutti sono d'accordo sul fatto che è scioccante e forte e bello quel lavoro. Ho detto Leonardo perché l'avevo nominato prima, e di geni o comunque di persone, di artisti importanti ce ne sono stati ovviamente una valangata. Ecco. Uno dei quadri che mi ha colpito di più ultimamente al MART, Botticelli, e uno dice vabbè, vai al MART, magari ti colpisce un pezzo di arte contemporanea, e invece mi ha colpito Botticelli perché in qualche forma rimane comunque un lavoro universale e per certi versi eterno, per certi versi, nel senso che comunque passerà anche forse l'attenzione su di lui, ma dubito, nel senso che sono queste letture che in qualche modo solcano e ci passano, moriamo prima noi, insomma.
Allora adesso cambiamo un po' diciamo chiacchierata e approfittiamo di parlare questa mostra che allestirai ai primi di febbraio a Palazzo Roccarabuna, e sono tutti dei lavori nuovi che hanno riferimento
all'acqua. Allora, io ho lavorato un anno pur pensando di fare tutto un lavoro diverso, mi ero preparato, l'idea era quella di fare un ciclo di piazze, fare un giro dell'Italia cercando i luoghi nuovi. Non ne potevo più di stare legato a casa per il primo lockdown, poi lo sappiamo cosa abbiamo vissuto, insomma. Quindi parlo di marzo 2021, in gran difficoltà anche lavorativa, le cose non erano difficili, però in realtà non ho fatto nulla di tutto ciò, sono partito con dei primi lavori pittorici su barche, e le barche sono quello che mi ha poi fatto, il tema che mi ha poi trascinato verso sia un elemento particolare che è l'acqua, che ovviamente viene legato alla barca, ma io le barche le vedo dall'alto, le vedo quasi dall'aria, per cui non è così ovvio, insomma, che si racconti e si parli di acqua, ma si parla di Venezia, perché mio papà è originario di Venezia e in qualche modo è come se gli avessi dedicato una parte del mio lavoro, e le barche sono diventate una quarantina. Quindi barche che poi sono di tantissimi tipi, Sono praticamente tutte barche veneziane, ma sono, se io le guardo, in realtà mi viene in mente quello che stavo vivendo in quel momento. Ci ho messo dentro il bosco che andavo, dove andavo a riposarmi in quel periodo. Ci ho messo dentro tutte le emozioni che in quei mesi ho vissuto, insomma, ci ho messo dentro la costrizione di stare magari a casa piuttosto che viaggiare, la bellezza del volo, la famiglia, gli amori, gli affetti, ci ho messo dentro tutto quello che non è barca, insomma.
Allora, facciamo l'ultima pausa, poi riprendiamo gli ultimi 5 minuti.
Flowers in hand, waiting for me. Every word in poetry won't call me by name, only baby. The more that you give, the less that I need. Everyone says I look happy when it feels right.
Riprendiamo gli ultimi 5 minuti dove Matteo ci può spiegare un attimino come sarà organizzata la mostra, perché lo spazio è molto bello, molto grande, fra l'altro per conto mio, addirittura, tanto per dire, mi piace più lo spazio Rocca Bruna che non il Palazzo Trentini, tanto per dire, perché ci sono più stanze, perciò è una cosa più... diciamo più familiare, non so, più intima, una cosa. Beh, comunque ci puoi dire un po' come organizzerai un po' la mostra?
Sì, in mostra io parto con una serie, intanto l'ho titolata Acqua, senza la CQ, ma con la Q alla latina, che è anche veneziano, perché in qualche modo è un riferimento appunto alla Venezia e a mio papà che è mancato 2 anni fa, ma di cui voglio ricordare l'affetto verso la città sull'acqua. Per eccellenza. Barche saranno una parte corposa della mostra, poi un passaggio che è legato a sempre liquido, perché l'esecuzione è comunque molto, molto eterea per certi versi, legata a riga, che è un passaggio anche cromatico verso perché le barche sono coloratissime, verso un ultimo ciclo che è di luoghi urbani raccontati in bianco e nero. Spesso sono piazze, ma sono un po' il riferimento al passato e al lavoro che io ho fatto fino a quel 3-4 anni fa, ma è una piccola parte della mostra. Quindi in sostanza sono felicissimo perché sono tantissimi, sono lavori nuovi, dovrei riuscire a fare anche un libro autoprodotto perché le difficoltà in questo momento le sentiamo tutti. E Palazzo Roccabruna, sono d'accordissimo, piace anche a me molto. E ci sarà Nicoletta Tamanini a presentare criticamente dal punto di vista critico la mostra, e ci sarà anche Margherita De Pilati, che segue l'allestimento, che è la responsabile della Galleria Civica di Trento, MART, e la scelta è stata fatta proprio con lei a livello di pezzi in mostra. E il titolo comunque accomuna tutte questi cicli. Bisognerà visitarla per capire bene il sentimento, insomma, che pervade. Allo stesso tempo vorrei dire che la mostra dura 3 settimane, apre venerdì 11 alle 17 e 11 di febbraio, e poi chiude il 2 di marzo, che è ancora aperta, visitabile poi con degli orari molto diversi tra un giorno e l'altro, quindi verrà indicato in locandina con chiarezza. E io ci tengo tantissimo perché sono praticamente 2 anni che non espongo, salvo un piccolo episodio, per cui è una bellezza, insomma, è un modo per ritornare.
Ma mi pare di aver letto che questa mostra ti ha portato anche a un'onorificenza.
Olà, cioè?
O sbaglio?
Dimmi.
Non ti hanno fatto cittadino onorario di una cittadina?
Ma sai che non lo so.
No, ho letto sbagliato.
Non lo so, questo è interessante. Se fosse vero sarebbe una notizia curiosa per me.
Allora vedi che ho preso la cantonata del mondo dell'internet.
Potrebbe, ma chi lo sa? Chi lo sa? Che mostra che città sarebbe?
Ma giù, dove credo, nel Veneto, vicino a Venezia.
Ma dai, ma è fantastico. Guarda, potrebbe non essere sbagliata questa cosa. Sì? Potrebbe, non lo so, perché non ho ricevuto nulla io. Se l'hai visto tu, si vede che le cose hanno preso questa
sai
via.
Che il mondo dell'internet è sempre molto...
Comunque... Fra un po' diventerà più reale quello del mondo reale, per cui viviamo anche lì, mi pare di capire
che a un certo punto mi sembrava oggi stavo cercando una cosa,
sarò cittadino onorario di quel posto,
mi è scappata fuori sta roba, dico, non so, dico, vabbè.
Va bene.
No, sono curioso comunque di vederla la mostra, probabilmente può darsi che riesca a fare un salto molto veloce, perché poi il venerdì io sono qua in radio.
Grazie.
Ma sicuramente andrò a vedermela con calma, perché queste barche mi intrigano anche a me. Cioè,
bene.
Ho visto 2 o 3 foto proprio su Facebook, ma sono molto interessanti, e proprio anche questo modo di vederle dall'alto, diciamo. Poi, fra l'altro, mi è venuto in mente che c'è stato anche il futurismo che ha fatto l'aereo pittura, no? Perché, perché con l'evoluzione degli aerei, con lo sviluppo tecnologico, l'aereo è diventato importante, si pensi anche solo a Prima Guerra Mondiale e roba varia, perciò il futurismo di questa evoluzione tecnologica aveva creato l'aereo pittura. Perciò probabilmente ci può essere anche, che ne so, un legame inconscio, può darsi che hai visto qualche opera al MART, può darsi, perché al MART ce ne sono delle opere futuriste sull'aeropittura, credo, mi ricordo che ce ne sono 3-4, credo.
Chissà. Chissà da dove venga.
Va bene, noi
grazie.
Ringraziamo Vito e fortuna per la mostra, e a venerdì prossimo.
Grazie, grazie, grazie.
L'appuntamento con la pista.
RRMT Radio Music Trento.